Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Cedimus in loco principis apostolorum, eorum lembe, quorum doctrina et predicatio, iussur divino, ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et equi primi in loco ipso, mira sane ope marconiana.
Era il 12 febbraio del 1931, le 16:30 di una bella giornata di sole a Roma, come recitano le cronache del Messaggero di allora, con una leggera tramontana che rendeva la giornata fredda. E la voce che abbiamo ascoltato e che continuiamo ad ascoltare in sottofondo è quella di Papa Pio XI nel giorno della inaugurazione della Radio Vaticana, il 12 febbraio del 1931, come detto le 16:30 del pomeriggio a Roma, 80 anni fa. Come avrete capito, parliamo degli 80 anni della Radio del Papa. Lo facciamo in studio con un gradito ospite e collega, Alessandro De Carolis, giornalista della Radio Vaticana e autore del secondo volume dell'opera 80 anni della Radio del Papa, che è stato presentato nei giorni scorsi a Roma, nell'Aula Magna dell'Università Lumsa. Benvenuto e grazie.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
Mentre possiamo sfumare con Papa Pio XI, andiamo velocemente con un'immagine a riassumere questi 80 anni. Tu sei stato incaricato dalla Radio Vaticana di continuare il primo volume scritto da Fernando Bea, scomparso nel gennaio del 2002. Lo ascolteremo tra qualche istante proprio in una registrazione per una trasmissione fatta alla Radio Vaticana per i 70 anni della Radio Vaticana. Allora, con quale immagine vogliamo offrire ai nostri ascoltatori il ricordo di questi 80 anni di vita della Radio del Papa?
Penserei forse a quella più appropriata, anche perché ha caratterizzato gran parte delle trasmissioni e quindi dell'essenza stessa della radio, come una grandissima onda. Una lunghissima onda che il 12 febbraio del 31, come hai ricordato, viene lanciata nell'etere per la prima volta. In un battibaleno arriva ad essere ascoltata in contemporanea, e sembra quasi un miracolo per l'epoca, a New York oppure in Australia. Questa onda si propaga attraverso tutti i grandi avvenimenti drammatici e meno drammatici del secolo breve, di tutto il Novecento, di cui la radio è una grandissima testimone. Arriva a propagarsi al momento in cui la Chiesa e anche il mondo con la Chiesa fanno i conti con un millennio di storia, quindi al grande giubileo del 2000 sotto la guida di Giovanni Paolo II, e riverberandosi, direi, attraverso altre piste, altri segnali, arriva al decennio successivo e quindi agli 80 anni. Nella Radio Vaticana, chi non conosce gli ambienti dove viviamo qui a Palazzo Pio, forse non sa che entrando sulla destra c'è una scultura che si intitola Onde di Pace. Ecco, questa secondo me è un'immagine appropriata. Per 80 anni la Radio Vaticana, da quella prima scintilla del 31 a oggi, è una onda che vuole essere un'onda di pace, un'onda a servizio del Papa, un'onda a servizio del Vangelo.
De Carolis, la Radio Vaticana, guardando ai tempi moderni, è una radio del passato, una radio antica o una radio moderna?
No, è una radio modernissima, se non altro perché dall'inizio ha sempre cercato di mettere al servizio dell'antico messaggio del Vangelo, ma che è sempre nuovo, la più moderna tecnologia a disposizione epoca per epoca. Quindi anche questo in qualche modo è una risposta a chi tante volte ha tacciato la Chiesa come una istituzione un po' scettica nei confronti della modernità. Tutt'altro, la Radio Vaticana dimostra esattamente il contrario di questa posizione, perché è stata sempre all'avanguardia, in particolar modo in Vaticano, ma non solo, di una tecnologia che potesse al meglio di volta in volta portare il più lontano possibile, il più profondamente possibile il messaggio del Papa, nella maniera più articolata possibile e completa gli insegnamenti etici, morali, tutto ciò che la Chiesa di volta in volta poteva aver necessità di mettere in rilievo. La Radio Vaticana, con grandissima modernità, è stata a servizio di questo.
De Carolis, come si scrive un libro su una radio e su una radio così particolare come la Radio Vaticana?
Si scrive, allora, intanto avendo consapevolezza di non essere uno storico, perché io non lo sono di professione, faccio il giornalista, come, e poi lo ascolteremo, l'ho anticipato, lo era Fernando Bea. Quindi l'approccio chiaramente è diverso, noi siamo abituati soprattutto a maneggiare la cronaca più che la storia. Per me è stato rendermi conto di come tante cronache per 8 decenni avessero in qualche modo sedimentato, diciamo così, una grandissima storia, una storia fatta di pagine anche memorabili. Quindi mi sono avvicinato chiaramente con grandissima curiosità, tanta, anche perché io faccio parte dell'istituzione della quale sono stato incaricato di raccontare la storia, che è anche un grande privilegio, e grande attenzione, chiaramente, perché non sono uno storico, ma dovevo scrivere una storia esatta, precisa, non potevo chiaramente inventare o improvvisare, e anche grande umiltà, chiaramente, perché mi sono sentito una piccola propagine di una storia che andava avanti, e tra l'altro anche a servizio di grandi personaggi che io in qualche modo dovevo raccontare con compiutezza.
80 anni della Radio del Papa hanno delle figure, delle voci, delle persone. Noi ora andiamo ad ascoltare due persone che hanno fatto la storia della Radio Vaticana, ma che non ci sono più. Sono il collega Fernando Bea, che è scomparso nel 2002, che è l'autore del primo volume dell'opera 80 anni della Radio del Papa, che si compone appunto di due libri. Il primo è stato scritto da Bea per i 50 anni della Radio Vaticana, l'opera è stata completata da De Carolis con gli ultimi 30 anni, quindi gli 80 anni della Radio Vaticana. E andiamo ad ascoltare proprio la voce di questo collega in un programma registrato 10 anni fa, proprio in occasione dei 70 anni della Radio Vaticana.
Siamo al 12 febbraio del 2001, Fernando Bea ha scritto un libro, Qui la Radio Vaticana, mezzo secolo della Radio del Papa. Il libro uscì in occasione dei 50 anni di vita della radio. Diciamo subito, Bea, che nel 1931 forse non c'era ancora un'idea di radio come così
no,
oggi la conosciamo.
Era stazione radiofonica di cui Gianfrancesco già parlava nel 1925 col commentatore Respighi. Lui, Respighi, era un tecnico. Ora, abbiamo detto la data della fondazione, ma diciamo quando, l'ora. Avvenne nel pomeriggio, alle 16.30, e un'ora dopo la vera celebrazione nell'Accademia delle Scienze, dove Gianfranceschi era presidente. Si trattava quasi di un'emanazione dell'Accademia delle Scienze, e volevano fare ogni 15 giorni pubblicare il Scienziarium Nuncius Radiophonicus con una trasmissione di 5 minuti, 2 volte al giorno.
Tu hai lavorato per molti anni alla Radio Vaticana.
Sì.
Che cosa ha portato realmente la Radio Vaticana di nuovo nel mondo dell'informazione italiana e mondiale?
Io direi la carità e il senso universale, ossia ecumenico, che per me è stato un beneficio lavorare alla radio, perché aprirmi, io romano, a tutti questi programmi etnici, cosiddetti etnici, è stato conoscere il mondo per conoscere meglio l'uomo.
Padre Borgomeo, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo in studio Fernando Bea che la saluta.
Arrivederci, ciao Pasquale.
Buongiorno Fernando. Io credo che oggi, volendo fare un salto, noi abbiamo una trepidazione diversa, però sostanzialmente uguale, quando riflettiamo di quanto la missione di cui siamo incaricati ci sorpassi.
Dobbiamo dire che non è la Radio Vaticana una radio di intrattenimento, ma forse su questo punto oggi vale la pena di fare una riflessione più approfondita.
Sì, senza dimenticare che la Radio Vaticana non è radio tout court, è una radio internazionale. Per cui se si guarda anche attorno a noi, a radio molto più potenti e ricche di risorse, ebbene anche presso queste radio l'intrattenimento ha una parte ridotta rispetto ad altri elementi più importanti per loro e anche per noi, che sono l'informazione, per noi magari diciamo evangelizzazione, catechesi, per loro sarà cultura, ma l'intrattenimento come tale può essere offerto da queste radio internazionali solamente quando riescono ad impiantarsi in questo o in quel paese e assumere quindi la stessa caratteristica e profilo delle radio più locali. Grazie e proseguite pure rievocando la nostra storia.
De Carolis, padre Borgomeo, direttore generale della Radio Vaticana, scomparso, ci invita ad andare avanti nel commentare la storia della Radio Vaticana. Tu l'hai fatto, hai raccolto questo invito. Si parlava di radio di servizio e di radio di intrattenimento. Oggi dobbiamo dire che anche per la Radio Vaticana qualcosa è cambiato in questo senso.
Sì, fino al 2000, possiamo dire così, se vogliamo individuare un periodo spartiacque, un momento spartiacque, la Radio Vaticana è stata strutturata con programmi che ne hanno fatto per l'appunto la storia importanti su un modello di tipo di radio d'appuntamento, quindi una radio forse non molto flessibile se la paragoniamo, la consideriamo rispetto ai canoni moderni. Era una radio che aveva dei programmi molto ben strutturati, dei notiziari molto ben strutturati, tra l'altro di antichissima tradizione, di volta in volta, in maniera molto completa, ma appunto forse un po' rigida, raccontava quello che il Papa o comunque quello che potevano essere i temi al centro dell'attenzione del momento, con un programma che si susseguiva all'altro. Il salto che viene fatto con il giubileo del 2000, con la trasmissione Jubileum, creata apposta per essere a servizio in quell'anno dei pellegrini che venivano a Roma per l'anno santo da tutte le parti del mondo, è che si passa, ed è un passaggio epocale per la radio, a una radio di flusso, cosiddetta secondo la terminologia della scienza della comunicazione. Radio di flusso significa che i programmi non sono più delle monadi isolate, che delle piccole isole, diciamo così, che si susseguono senza che magari tra l'uno e l'altro ci sia un grande collegamento, ma in realtà c'è in studio, in diretta, la presenza di un conduttore, di una conduttrice che fa da gran cerimoniere e quindi in qualche modo collega un programma all'altro, quasi li fonde uno all'altro, quindi uso nel libro questa immagine, dalle isole si passa a delle penisole collegate da ponti in qualche modo. Questa eredità poi raccolta da Jubileum, dal programma 105 Live, ha in qualche modo dato una risposta a questo bisogno di modernità che la radio cercava, ma è stato, e lo diceva padre Borgomeo, un passaggio non facile, perché il linguaggio andava trovato, andava strutturato, c'era un bisogno di non essere una radio di intrattenimento, perché le radio commerciali, che sono da sempre radio di flusso, si mettono a servizio con il loro linguaggio molto anche brioso, brillante, spesso anche a servizio del disimpegno, diciamo così. La Radio Vaticana questo non poteva e non può permetterselo, ha dei messaggi importanti, profondi da comunicare, quindi era un po' una sfida trovare un linguaggio brillante, disinvolto, quindi adatto ad una radio di flusso, moderna, ma a servizio dell'ispirazione, oltre che dell'intrattenimento, eccetera. E questo credo che sia una sfida vinta.
Ma la Radio Vaticana è anche storia e con Fernando Bea andiamo a ripercorrere il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in parte ripreso poi più avanti anche durante la crisi dei Balcani in anni a noi più vicini, e andiamo a capire come la Radio Vaticana rappresenti anche un grande patrimonio di storia, ma anche un grande patrimonio di umanità, e su questo poi torneremo dopo con il collega De Carolis. Ascoltiamo ringraziamo ancora Fernando Bea.
Non possiamo non ricordare, Bea, il ruolo della Radio Vaticana durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche in altre crisi, come la più recente, quella dei Balcani.
Cominciò tutto con la famosa frase di Pio XII da Castel Gandolfo: tutto è perduto con la guerra, nulla è perduto con la pace. E erano periodi di grande angoscia. A settembre i tedeschi invadevano la Polonia, tanto che una signora, madre di famiglia, scrisse al Santo Padre, era nel 40, poi giunsero altre lettere e si pensò a fare un ufficio di ricerca, perché questa signora voleva sapere che fine aveva fatto il marito, se era morto, se era vivo. Ci fu l'ufficio di tutti i volontari, una ventina, anche più, di giovani, professionisti poi, parlamentari anche, come Cingolani, che fu ministro delle poste, e ingegneri, come Marino Dalla Torre, studenti universitari, facevano suore francescane, missionarie di Maria, le sacramentine, e stavano come sede questo ufficio di ricerca che in tutto il periodo della guerra fino al 45 mandò oltre 2 milioni di messaggi, tutti catalogati, schedati, un lavoro preziosissimo. Il lavoro fatto dalla Radio Vaticana in quel momento per me, in quegli anni terribili, è stato stupendo, veramente un lavoro di carità. Ed è stata sempre la radio super partes, adesso è tanto in voga questa parola, queste due parole, super partes, perché prima era perfino per i prigionieri nei campi di concentramento, alla ricerca attraverso altoparlanti, perché la Radio Vaticana era sotto il controllo dell'OVRA poi. Ci furono anche dei martiri veri e propri della Radio Vaticana. Per esempio, qui mi sono segnato il nome perché Alfons Maxmann, fucilato a Stettino.
Perché ascoltava la Radio
Vaticana?
Perché
ascoltava la Radio Vaticana. Karl Lampert, fucilato. Padre francescano Odile Serard, perché ascoltava la Radio Vaticana. E anche in Italia, la Radio Vaticana, in quel periodo oscuri, la Radio Vaticana era ostacolata, era interrotta, insomma non la facevano ascoltare nemmeno. Tant'è vero che nel 1941 Pavolini proibì a Leier di trasmettere il radiomessaggio del Papa a Natale. E c'è una certa espressione un po' volgare. Dice: questa volta non ci fregano.
Questa volta non ci fregano, dice Bea, riportando il pensiero di Paolini che vietò il radiomessaggio di Natale del Papa. Una storia complessa, una storia ricca, una storia moderna, una storia fatta di uomini però, perché paradossalmente l'opera 80 anni della Radio del Papa, primo volume di Bea, secondo volume tuo, rappresentano una chiave di lettura della storia della Chiesa attraverso l'impegno di giornalisti della Radio Vaticana.
Sì, un impegno, come dire, gravoso, molto esigente, affascinante anche. Ne parlo insieme con te, che tutti i giorni ci cimentiamo anche, no? Su questo tipo di lavoro. Ed è chiaramente lo spaccato di questa storia, rivela, come dici tu, la storia di tante persone, tanti professionisti e professioniste che all'interno della Radio Vaticana, non solo in ambito redazionale, ma certamente in ambito tecnico o negli altri servizi, ha reso possibile questa storia. Il fatto di citare gli uomini, visto che la radio appunto ha tempi stretti, ne cito uno in particolare, che Fernando Bea non ebbe il tempo, era un suo contemporaneo, un suo collega, non ebbe il tempo di raccontarlo in una pagina di storia memorabile che sarebbe avvenuta di lì a poco. Bea pubblica il suo libro nel 1981, ma agli inizi, nel maggio dell'81, il 13 maggio, tutti sappiamo che in piazza San Pietro, nel pomeriggio alle 17:20 poco prima, Ali Akhja compie l'attentato contro Giovanni Paolo II. Al microfono quel giorno, ed era andato per svolgere il suo servizio appunto di radiocronista di una semplice udienza generale, si trova Benedetto Nardacci. che è stato per tanti anni non solo una delle più belle voci della Radio Vaticana, ma una voce assolutamente richiesta anche dalla RAI, insomma, a livello professionale, ma proprio per la pasta della sua voce, oltre che per la bravura professionale di Benedetto, la sua voce è stata conosciuta da tantissimi, in particolar modo in Italia. Quel giorno Benedetto Nardacci deve fare, l'ho intitolato così il capitolo, una radiocronaca dell'inaudito. Parlare del Papa, no, parlare di una persona che è andata per ammazzare il Papa. E sono 4 minuti e 30 che tante volte abbiamo ascoltato, magari in piccola parte, alla radio. Per la prima volta sono stati trascritti parola per parola e in qualche modo commentati per far emergere la bravura magistrale di Benedetto Nardacci, che quel giorno, vincendo il panico, vincendo come dire, quei sentimenti che avevano tutti in piazza, tutti erano lì paralizzati, allibiti da quello che avevano visto, cioè l'impossibile che si materializzava davanti a loro, lui riesce a rimanere, vincendo anche la ritrosia che all'inizio lo prende, davanti al microfono e a fare il cronista, il suo lavoro, e si percepisce, sia ascoltandolo sia leggendo, il tumulto delle sue emozioni, che però Benedetto Nardacci apparteneva ad una scuola che non permetteva strilli o come dire, svenimenti davanti al microfono, come spesso tante volte oggi succede, no? Lì si manteneva una plomb, un certo stile, e lui riesce ad arrivare fino in fondo a questa radiocronaca con una precisione che è veramente memorabile.
Saluto Sergio Valsania, vice direttore di Radio Rai, benvenuto.
Buongiorno.
Stiamo parlando di questa opera in due volumi, 80 anni della radio del Papa. Valsania, una radio vecchia o una radio moderna, la Radio Vaticana? C'è ancora la possibilità di dire qualcosa nel panorama della comunicazione di oggi?
Ma la Radio Vaticana è una radio molto particolare, perché nasce in maniera diversa di tutte le radio pubbliche europee. Mentre le radio pubbliche europee nascono per parlare ai cittadini di un paese, di una nazione, la Radio Vaticana nasce da subito per parlare al mondo, tant'è fa un uso di onde corte molto più diffuso di altre radio, invece preferiscono le onde medie, perché vuole essere sentita dappertutto, e questa caratteristica la rende di una modernità grandissima rispetto all'uso del web che c'è adesso, internet, intranet, anche tutti i forum che ci sono, tutte le possibilità di scambio, sono un ambito nel quale Radio Vaticana si è collaudata praticamente dal primo momento. La prima trasmissione di Radio Vaticana fu fatta in latino, Pio XI parlò in latino, ma fu subito tradotta, perché era nella natura del DNA, si dice oggi, di Radio Vaticana, essere una radio già multimediale, già che si proponeva come radio di tutto il mondo, quindi è una radio moderna nella sua struttura, oltre che nelle sue forme.
Direttore Valsania, la Radio Vaticana è certamente una radio di servizio, oggi sono molte invece le radio di intrattenimento. Paradossalmente la gente, gli ascoltatori, sembrano tornare a preferire radio di servizio rispetto a radio di intrattenimento. Lei è d'accordo? Nota questo movimento nel pubblico?
Ma io direi che un movimento che c'è sicuramente nel pubblico è quello di fare una differenza fra le radio di servizio e le radio di intrattenimento, o comunque fra i media di servizio e i media di intrattenimento, perché questo vale anche per la televisione, al limite vale anche per la stampa, vale per i giornali, vale per i siti internet, vale per tutto. L'ascolto si è specializzato, come si specializzano le emittenti, come si specializzano i comunicatori, anche coloro che usufruiscono della comunicazione si sono abituati di più a scegliere, perché l'offerta è diventata così sterminata che uno deve scegliere, e quindi si addestra a scegliere, sa scegliere, e quando vuole del servizio, vuole dell'informazione, vuole dei contenuti, li vuole, sa dove andarli a trovare, e nei luoghi nei quali non pensa di trovarli, allora usa quei luoghi per l'intrattenimento, e quei luoghi stessi si occupano solo di intrattenimento perché sanno che la richiesta del loro pubblico va in quella direzione.
Direttore Balzania, un'ultima riflessione. La televisione di servizio, o comunque la televisione generalista, meglio, generalista, sembra in crisi. La radio sembra invece godere, così com'è, di ottima salute. Lei pensa che la radio sia destinata a proseguire questa ottima salute anche in futuro, con tutti gli sconvolgimenti tecnologici che ci potranno essere?
Ma io penso che noi parliamo a volte, diamo dei nomi a delle cose, no? Cos'è una radio, cos'è una televisione? Ci sono delle aziende che stanno sul mercato con dei prodotti. Ora, il prodotto televisione generalista è sicuramente un prodotto molto in crisi. Meno in crisi sono i prodotti radiofonici, però è sicuro che queste aziende devono prepararsi a stare sul mercato in maniera diversa. E qui ritornerei a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè Radio Vaticana è molto attrezzata per fornire prodotti brevi, prodotti in podcast. Non è un caso che Radio Vaticana, quando ha lanciato il suo sito web, abbia provocato una sorta di rinascita o di grande sviluppo del centro televisivo Vaticano, perché a quel punto c'era bisogno di immagini e queste immagini venivano per forza da lì. E quindi ci sono aziende che stanno sul mercato con una pluralità di prodotti, ma del resto adesso fanno anche i giornali. Qualche giorno fa ha fatto scalpore un'inchiesta che era un documentario del Corriere della Sera uscito solo sul sito. Per cui tutti si abituano a essere presenti sul mercato della comunicazione in formati molto diversi. E qui chi è più flessibile, più elastico, chi ha più esperienza a suonare strumenti diversi è avvantaggiato.
Quindi, per chiudere, direttore Balzania, possiamo dire che la Radio Vaticana potrebbe essere appetibile anche per il mercato?
Ma io penso di sì, cioè l'esperienza della Radio Vaticana è un'esperienza che adesso viene canalizzata in una certa direzione, potrebbe essere interessante per il mercato, però la Radio Vaticana ha anche una cosa importante che non abbiamo citato, ma bisogna ricordare. La Radio Vaticana ha qualcosa da dire, che è una situazione abbastanza particolare rispetto a larga parte dell'informazione, che fa solo scambio di notizie, le prende, le dà, le prende, le dà, però poi non fornisce una visione del mondo. Invece Radio Vaticana sì, questo è un grandissimo vantaggio.
Beh, dovrebbe essere d'accordo anche l'automobilista che ha suonato il clacson prima, sì. Magari ci sta ascoltando in diretta in autoradio.
Era per entusiasmo.
Grazie al vice direttore di Radio Rai, Sergio Balzania, presto risentirla, buon lavoro a lei. Noi chiudiamo con De Carolis per ricordare dove si trova, dove si può acquistare per leggere questo libro.
Si trova intanto nelle librerie della libreria editrice Vaticana, per l'appunto, e anche nelle librerie cattoliche. È uscito in questi giorni, possiamo ricordare che sono due i formati, c'è quello più, come dire, prestigioso cartonato, ce n'è uno più accessibile, economico, in brossura, e insomma, siamo all'inizio di una diffusione che speriamo trovi, al di là di tutto, tanti appassionati, perché Padre Lombardi, il nostro direttore generale, lo ha sottolineato più volte. Uno degli scopi di questa operazione, lo sottolineo anch'io, è stato non solo e non tanto fare il punto sulla storia, che era importante, ma anche fornire uno strumento a ricercatori, giornalisti, professionisti della comunicazione, studenti, tutti, e anche semplici curiosi, diciamo così, che possono ritrovare in sintesi, anche con un linguaggio agevole, tutta una lunga e bella storia.
E questi sono gli 80 anni della radio del Papa. Li potete leggere comprando questi due volumi che si possono trovare per il momento presso la libreria editrice Vaticana, ma credo poi in tutta Italia, sì, molto probabilmente nelle librerie cattoliche, ma anche altrove con vari accordi che saranno fatti. Grazie al collega Alessandro De Carolis, grazie a Mario Scattonna per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi la linea torna alla rete.